In questa lezione ci occupiamo con la dimensione sociale dell'educazione. Mentre nelle prime lezioni del nostro videocorso abbiamo preparato il terreno concettuale della dottrina dell'educazione e pedagogia di Rosmini, nel quale poi nelle lezioni seguenti abbiamo collocato e inserito concretamente il catechismo, allora per le ultime due lezioni lanciamo questo sguardo, oltre quell'analisi strettamente collegata all'ambiente dell'educazione e del catechismo, delineando due dimensioni che in tutte queste analisi erano già sempre ben presenti, ma mai analizzati appositamente e con uno sguardo specifico. Ecco, la prima di queste due dimensioni è la dimensione sociale dell'educazione, la seconda dimensione alla quale vorremmo dedicarci è l'aspetto della carità intellettuale. Per addentrarci primariamente nella dimensione sociale dell'educazione, troviamo già nello studio sull'unità dell'educazione, nuovamente in un passaggio un po' nascosto, ma con il linguaggio abbastanza chiaro e inequivocabile, accennato e sviluppato proprio questa dimensione sociale dell'educazione. Per la maggior chiarezza e soprattutto perché questa dimensione fondamentalmente si concentra su questo paragrafetto, lo leggo per intero e cito. Questo adunque mi conduce a considerare sì gli studi primi come gli ultimi della gioventù, quali anelli di una catena medesima e parti proporzionate d'un solo tutto, la perfezione dell'uomo. Ecco il tema centrale dell'educazione, la perfezione dell'uomo. Adesso, l'uomo nato alla società è vivuto nella società coi suoi simili fin dalla culla, con voce di natura e chiamato a due scopi o a due operazioni. Primo, egli è chiamato a perfezionare la sua natura, a crescere nel corpo e nello spirito, a studiare l'armonico sviluppo di tutte e due queste parti, fino che esso composto di quelle sia giunto al suo natural compimento. Sviluppato e cresciuto, egli deve pensare ad apprendere il modo di occuparsi nel bene pubblico. Ecco i due atti e intendimenti della educazione: formare l'uomo e l'uomo formato rivolgere al bene dei più. Ecco come Rosmini, proprio in questa prospettiva del compimento, del perfezionamento della persona attraverso la educazione, declina questa dimensione sia per l'ambito individuale che anche per quello sociale. Del resto, questa dimensione Rosmini la desume direttamente dalle considerazioni di San Tommaso, per il quale ugualmente la tendenza alla perfezione della persona è indirizzato sia verso l'individuo che anche verso i prossimi, verso la società. Entrambe le volte Dio stesso sta all'apice di questa tendenza umana che appunto si svolge sia individualmente che socialmente. E la stessa dimensione poi si riproduce, lo possiamo anche scavare, dalla stessa catechesi di Rosmini. Infatti, nel volume collettaneo Catechetica, e precisamente nello scritto Regole della dottrina cristiana, Rosmini scrive: dell'utilità che rende ai prossimi, pare manifesto che ove negli animi di tutti i fanciulli siano poste dalla prima infanzia le immutabili verità e santissime massime del Vangelo, queste sarebbero fondamento di una buona e felice vita, non ismovibile da onde di cieche passioni. È salvato l'uomo, è salvata la famiglia di cui egli diviene il padre. e dalle famiglie ben ordinate riceve ordine e pace in tutta l'umana socievolezza. Proprio questo passaggio è molto significativo in Rosmini, tanto che la società, in quanto società, non ha una propria essenza metafisica per Rosmini che non sia riconducibile a quella strettamente personalistica. E quindi come si costituisce l'ambito sociale, che come dimensione sociale è sempre una dimensione personalistica per Rosmini, solo che la persona non si rinchiude nella individualità atomistica, ma ha sempre la sua dimensione ontologicamente, antropologicamente sociale, come essa si media nella società concreta, per Rosmini questo attraverso le famiglie. Perché la famiglia è la prima istituzione in cui la socievolezza umana si articola e si genera a livello sociale in modo ontologicamente riconnesso all'individuo, alla persona e alla sua dignità. E quindi questo passaggio che Rosmini concepisce dall'individuo alle famiglie, dalle famiglie poi alla società. E quindi i benefici dell'educazione, di una giusta didattica che si media dall'individuo attraverso il suo aspetto personalistico nelle famiglie e dalle famiglie nella società. La dimensione religiosa del cristianesimo, e Rosmini è molto attento a declinare questo, pone in modo esplicitamente questa domanda: quali sono i meccanismi attraverso i quali il cristianesimo agisce, influisce sulla società? Sempre attraverso gli individui e le famiglie. La dimensione religiosa del cristianesimo agisce attraverso gli individui, attraverso il cuore. Ecco di nuovo il termine centrale del catechismo di Rosmini. Non è essa stessa un sistema politico o sociale. Il cristianesimo non agisce in quanto sistema politico. Il cristianesimo ha delle sue implicanze eminentemente politiche e sociali, ma non agisce come un'entità politica, agisce attraverso i cuori per Rosmini. Quindi essa stessa non è un sistema politico o sociale, anche se il suo influsso a livello politico e sociale attraverso il cuore dell'individuo è senz'altro rivoluzionario. Questa parola qui per Rosmini è proprio adattata ad usare perché attraverso quello che il cristianesimo cambia, attraverso i cuori dell'umanità, Rosmini la ferma convinzione che in questo modo il cristianesimo ha adoperato la rivoluzione più fondamentale, la rivoluzione più grossa nella storia dell'umanità. Una rivoluzione, senz'altro, non condotta attraverso le guerre, attraverso con l'uso delle armi e della forza, della violenza, ma appunto attraverso una conversione fondamentale dei cuori. Tramite le dimensioni che questa rivoluzione ha introdotto, ossia della dignità della persona, che poi agisce attraverso la famiglia e sana, secondo Rosmini, l'ambito familiare, il cristianesimo introduce questa dimensione che agisce anche a livello politico, ma attraverso la sua precisa dimensione sussidiaria. Quindi di agire e interferire tramite il singolo, tramite l'individuo. E quello strumento attraverso il quale si agisce sull'individuo, si forma l'individuo, è appunto la educazione. Quindi il cristianesimo, in altre parole, può essere considerato proprio nella sua dimensione sociale come una fondamentale realtà educatrice. Il cristianesimo praticamente svolge una eminente rivoluzione educatrice, si potrebbe dire, sull'umanità. Mentre il potere politico influisce sulla vita in modo esteriore, tramite le leggi e le istituzioni della coercizione, l'educazione, al contrario, sceglie la vita interiore dell'intelletto e del cuore, e agisce attraverso questa strada sulla vita, come abbiamo visto. In questo senso, il cristianesimo ha agito attraverso educazione e morale, non attraverso un programma politico, sin dall'inizio alla correzione e al completamento di un concetto di diritto e di ordine pubblico, dimostrando che il loro limite è quella dimensione della dignità e della libertà dell'individuo alla quale ha accesso solo l'educazione. E nessuna istanza politica e nessuna rivoluzione politica. Il primo luogo dove questa realtà si è concretizzata era la dimensione cristiana della famiglia. Infatti, Rosmini sottolinea, e cito un intero paragrafo adesso dalla Filosofia del diritto, che lo cito intero perché secondo me è uno dei paragrafi più incisivi del pensiero sociale di Rosmini. Ora, chi mai può disconoscere il fatto che il cristianesimo, introducendo la carità nel mondo, vi pose un principio di incessante azione e che egli ha così immensamente aumentata e perpetuata l'attività negli uomini? Chi può negare che egli abbia posto in sulla terra un principio inestinguibile di infinita intelligenza, un principio di libertà sì manifesto, che mentre all'umanità gentile parea non potersi muovere oppressa sotto il peso di inesorabile fato, l'uomo cristiano all'opposto sente la propria individualità e svolge in se stesso una sempre nuova libera sua potenza. Chi finalmente negherà al cristianesimo l'aver ammigliorati i costumi, insegnato agli uomini tutte le virtù? Dunque questa religione divina ha ristorato ed aumentato nell'uomo i tre costitutivi che formano il soggetto dei diritti. È messo in corsivo che il soggetto dei diritti e che sono l'attività, l'intelligenza e la morale. Se altro dunque non è una società umana che un complesso, un navincolamento di diritti e di doveri, chi non intende da questo solo come l'istruzione della società cristiana deve aver influito su tutte le altre società, sulla domestica e sulla civile specialmente, facendo comparire in esse nuovi diritti, quasi dal nulla traendoli con potenza creatrice ed accertandoli incerti pur con solo a migliorarne la radice, con a migliorar cioè e quasi creare nell'uomo il soggetto dei diritti, e di nuovo in corsivo il soggetto dei diritti. Ecco a che cosa ha portato la funzione educatrice del cristianesimo in chiave sociale, a creare nella società il soggetto dei diritti. E come traspariva attraverso le formulazioni di questa lunga citazione, questa è un'attività educatrice del cristianesimo sull'umanità. Nessuna rivoluzione politica ha fatto nascere questo soggetto dei diritti. Questo soggetto dei diritti si è formato attraverso l'incessante, come dice Rosmini, processo del cristianesimo di amiglioramento umanitario, si potrebbe dire, attraverso attività, intelligenza e morale, che nei soggetti fa comparire, quasi dal nulla traendolo, possiamo quasi dire, il soggetto dei diritti. E quindi tutti i diritti specifici individuali che caratterizzano questa dignità individuale. Rosmini sottolinea che la rilevanza pubblica e l'importanza sociale del cristianesimo si basa sul concetto dell'educazione. Soprattutto nell'ambito educativo, l'interprete rosminiano trova quindi la prova di tornasole dei principi emergenti dal suo pensiero politico-giuridico. Quando Rosmini trova nell'individuo il criterio e l'istanza di responsabilità a livello delle istituzioni politico-giuridico-sociali. Secondo Rosmini, il cristianesimo, cito, solleva i singolari uomini al di sopra delle masse, staccandoli da queste e dando loro un'energia tutta nuova, atta a contrapporsi e contrapporsi con effetto, se le circostanze sono favorevoli, al cieco movimento delle masse stesse. Fine della citazione. Quale citazione potrebbe essere più incisiva, più chiara per quel fatto che attraverso l'educazione l'uomo viene educato ad emergere dalla massa, a staccarsi da esse, a formarsi, a formare la propria personalità in libertà? Quale altra citazione potrebbe far emergere in modo più chiaro adesso a livello sociale quello che abbiamo rilevato all'inizio, parlando del concetto di educazione in Rosmini, che questa educazione significa un'educazione alla libertà morale. E quindi confacentemente, soprattutto con i rispettivi luoghi della filosofia della politica, della filosofia del diritto, si lascia dimostrare pure l'analoga dimensione educativa del cristianesimo a livello sociale. Ed ecco, a maggior ragione, si può dire che l'aspetto pedagogico è un aspetto che abbraccia tutto insieme il pensiero di Rosmini, come pure abbiamo rilevato già nella prima lezione. Proprio la dimensione educativa del cristianesimo migliora quindi l'assetto istituzionale della società, in quanto il suo principio etico, la dignità umana, non è una dimensione organizzabile che lo Stato potrebbe garantire. Al contrario, si tratta di quella dimensione che, secondo il famoso paradosso di Böckenförde, lo Stato liberale secolarizzato vive di presupposti che non può garantire. Quindi vive del fatto che nella società sono vive delle forze rigenerative, delle forze educative che tengono vive, presenti, quella dimensione di rispetto dell'altro, della dignità umana, che lo Stato può solo assicurare esteriormente, ma per la esistenza del quale esso non può prendere provvedimenti, perché questa dignità dell'individuo consiste nella sua libertà. E qualora lo Stato ci inferisse, lederebbe la stessa libertà umana e quindi la sua dignità. Allora, perché Rosmini è convinto che solo attraverso il cristianesimo avviene la creazione di questa base decisiva, del fondamento della nostra società libera, e che questa libertà è una libertà alla quale l'uomo deve essere educato, che non è una cosa data nella società, non è una cosa gratuita, non è una cosa che semplicemente c'è. No, è una questione morale, deve essere educata, deve essere in un certo senso curata. La società è responsabile di mantenere viva la coscienza per la dimensione fondamentale e basale di questa dimensione nella società. Come dice Böckenförde, da questo fatto dipende il fatto che la società sia libera e rispettosa della dignità umana. Per questa ragione l'azione pubblica dello Stato si svolge in un modo sussidiario attraverso quella concezione di diritto che conosce il suo soggetto nell'uomo. Per la educazione ne segue che è dimensione essenziale dello Stato rispettare questo principio anche nell'ambito educativo. Se esso infatti cercherebbe di monopolizzare la educazione, assorbendo le competenze educative, allora distruggerebbe quel momento di libertà che è la prima condizione affinché nella società possa essere trasmessa nell'educazione Questa base che è il presupposto per la società libera e secolare che si basa sull'etica del riconoscimento. A questo proposito in Rosmini si trovano importanti pagine sulla libertà dell'insegnamento. Persino la lettera, quello scritto già menzionato all'inizio del nostro videocorso sulla libertà dell'insegnamento del 54, poi ripreso nel XX secolo da nessun altro che da Luigi Sturzo e ultimamente di nuovo analizzato e attualizzato da Dario Antiseri. Volevo solo accennare a questa dimensione che poi farà parte di un corso a sé stante sul pensiero etico-sociale di Rosmini. Torniamo per ora di nuovo all'aspetto strettamente educativo. Perché in questa sua dimensione sociale l'educazione in Rosmini si collega intimamente con il tema della provvidenza e della teodicea sociale. E qui di nuovo torniamo di nuovo su elementi ben presenti nel catechismo. Se il Roveretano ha definito la religione cristiana in termini di educazione divina, allora già nella sua opera giovanile sull'unità dell'educazione ha anticipato questo ragionamento. A livello sociale l'educazione è indispensabile, ma in quanto tale deve essere orientata alla dignità e libertà morale della persona. La provvidenza agisce con il minimo mezzo proprio per lasciare questa libertà, affinché il bene possa raggiungere il suo massimo possibile. Quindi questo paradosso di Birkenfelder che lui ha formulato per lo Stato trova il suo ultimo fondamento, quasi potrebbe dire metafisico, in questo caso si dice il suo ultimo fondamento di teodicea sociale, proprio nel fatto che la provvidenza stessa agisce realizzando il massimo bene possibile attraverso e insieme alla libertà umana. E proprio per questo stesso il processo della provvidenza è un processo educativo, universale, umanitario, come nell'aspetto individuale, nell'aspetto anche dello Stato, il mantenimento della libertà individuale è un aspetto prettamente educativo da un lato delle famiglie e poi del resto sussidiariamente dello Stato. Qui troviamo orizzontalmente e diagonalmente attraverso tutte le opere rosminiane queste linee di collegamento e di rimando che in questo caso proprio nel concetto di educazione confluiscono e ci permettono proprio uno sguardo complessivo sul pensiero del grande Roveretano. E quindi questa, la provvidenza, il modello dell'educazione divina che nell'ambito politico-sociale può essere realizzato soltanto attraverso il concetto della libertà dell'educazione. Ecco il famoso paradosso sociale, possiamo dire, della libertà educativa. Questo metodo educativo del cristianesimo, Rosmini l'ha sottolineato sin dalle sue opere giovanili. Infatti già nell'opera sull'unità dell'educazione, egli affermava che la religione è utile non solo all'altra vita, ma pur agli usi della presente. Quindi è da usar bene, dice Rosmini, questa religione. Quindi abbiamo questo aspetto dell'utilità, anche nell'aspetto della religione a livello sociale. La religione a livello sociale ha un'eminente dimensione di utilità pubblica. Rosmini lo sottolinea eminentemente, francamente, senza qualsiasi pericolo di poter essere frainteso sul concetto di uso, di utilizzo in questo senso e sul quale abbiamo svolto qualche ragionamento in alcune delle lezioni precedenti. Quindi è da usar bene questa religione perché ella ottenesse il maggior bene nella società e conseguisse appieno la lode che le dà Paolo. E poi cita, la pietà è utile a tutto avendo promessa della vita presente e della futuro. Da questo concetto della valorizzazione della persona come immagine di Dio, secondo Rosmini la società trae un vantaggio decisivo che essa stessa appunto non può politicamente garantire o organizzare. La coesione sociale, la forza di motivazione a livello sociale, che consiste nella comunità ed unione delle persone, nasce da una visione antropologica che è basata sull'unità della persona come essa si sviluppa tramite il fine, il mezzo e il metodo dell'educazione. Oppure, come dice Rosmini, e cito, l'unione nasce dall'unità. Non a caso riprende qui la parola unità, che caratterizza il suo specifico metodo del fine, mezzo e metodo dell'educazione, e facendo nascere l'unione sociale dall'unità come metodo, ecco la forte connessione tra l'aspetto educativo e l'aspetto sociale. La funzione irriducibile che la religione cristiana svolge per la società, però, non conduce a sua volta ad un'imposizione sociale della stessa religione. Chi traesse questa conseguenza da Rosmini lo fraintenderebbe profondamente e anzi distruggerebbe questa stessa libertà, libertà morale che per Rosmini sta proprio al centro del suo pensiero sociale e ne costituisce proprio il suo perno concettuale. In quanto anche in questo modo si distrugge la libertà come base morale dell'educazione, appunto. L'utilità sociale dell'educazione quindi si esplica soltanto se la trasmissione della verità, della fede, le dottrine avviene in libertà. La religione, il catechismo, anche se questa è la base della libertà della società, non può essere imposta. Questa è l'etica dell'educazione, l'etica della libertà, e solo così il cristianesimo può svolgere la sua funzione anche sociale di educazione. Perché è una realtà morale, una realtà personalistica, non una concezione in primo piano di sistema politico. Anche se ha delle immense conseguenze politiche, come ho già detto. Secondo, quindi, la loro verità e non sottostà a logiche politiche o di potere, a logiche, insomma, istituzionali che tendono a sfruttare questo potenziale cristianesimo in una determinata direzione. Il cristianesimo, in certo senso, rifugge, si ritrae da questa dimensione politica di voler strumentalizzare il cristianesimo. Evidentemente anche questi non sono solo automatismi, ma anzi la stessa Chiesa è chiamata sempre anche a stare attenta, a sorvegliare proprio contro qualsiasi tendenza di strumentalizzazione del cristianesimo in questo senso. Non in ultima analisi, proprio a questo scopo, Rosmini ha scritto le cinque piaghe della Santa Chiesa. Per questo Rosmini ritiene necessaria la libertà del parroco che esplica il catechismo. E qui leggiamo di nuovo in una lettera di Rosmini questo forte sottolineamento dell'importanza della libertà del parroco pur nell'insegnando il catechismo, quindi pure in quella dimensione dove uno penserebbe che il parroco è più legato. No, Rosmini dice qui deve essere lo spazio della maggiore libertà. Attenzione, intesa in senso morale, ma solo nell'ambito di una libertà morale può avvenire quella realtà dell'educazione. E cito, non converrà mai che il catechizzatore, specialmente se è parroco, metta a se stesso dei ceppi e dei legami cotali che non sappia trascorrere la sua lingua a quanto è più vantaggioso al tempo. Non vi ha difetto sì grande nel parroco che ha maestra quanto il percuotere con le sue parole l'aria, dicendo sole cose generali, senza entrare con l'animo nel bisogno presente del suo gregge. Appunto per assolvere questa dimensione dell'educazione è importante la libertà nell'educazione, nella catechesi, perché non si tratta di recitare in modo non libero delle forme preformulate, ma di entrare, come dice Rospini, con l'animo nel bisogno presente del suo gregge. Per questo fine egli farà succedere discrezioni ed episodi nel metodo preso, si permetterà delle scorse e anche lo interromperà addirittura se occorra, non essendovi quanto un parlare a proposito e a tempo che sia utile. Evidentemente questa dimensione non vale soltanto per l'insegnamento della dottrina cristiana, ma riguarda tutto l'ambito educativo che deve essere svolto in questa chiave di libertà. Libertà che significa sempre, come abbiamo visto, responsabilità. Davanti a questo orizzonte si intravede che Rospini si fa propagatore, protagonista della libertà dell'insegnamento, anche per l'insegnamento pubblico in quanto tale, ma non per un motivo politico, bensì per lo stesso ragionamento etico-educativo che questo sia il modo migliore ad impedire che tale realtà, che può essere determinata solo da logiche etiche ma non politiche, viene modellata secondo programmi e ragioni politiche. Nell'educazione non si tratta di indottrinare, ma di far crescere e sviluppare l'individuo in tutte le sue potenzialità. Un uomo educato nella sua libertà non diventa oggetto di concezioni utopistiche e perfettistiche. Quindi a questo modo si può interpretare che l'educazione è l'aspetto religioso dell'educazione e per Rosmini la più sicura garanzia contro le derive utopistiche e perfettistiche a livello politico, ossia a sistemi tirannici o a sistemi dispotici, come li chiama Rosmini. È sempre l'uomo l'istanza responsabile del male, anche di quello sociale, per cui non ci possono essere concezioni sociali che sorvolano l'individuo per la soluzione dei problemi sociali, pur con le migliori intenzioni di progettare una società perfetta, come l'atteggiamento proprio delle concezioni utopistiche, perfettistiche, quali soprattutto i totalitarismi sia di destra che di sinistra. Proprio contro questo Rosmini profila un forte personalismo basato sull'educazione. A questo punto l'argomento rosminiano sulla libertà di insegnamento diventa un argomento antiperfettista. Con questo primo complesso di riflessioni sull'aspetto sociale dell'educazione concludiamo questa nostra lezione e dico arrivederci alla prossima video lezione nella quale completiamo queste nostre riflessioni riguardo al capitolo 10, la dimensione sociale dell'educazione. Grazie dell'ascolto.